vogliamo dedicare la nostra attenzione nel pomeriggio di Diderot ad un tema legato anche alla storia dell'arte, ma non solamente, il cinema, l'attivismo politico e tanti altri soggetti. Infatti tra il giugno del 1958 e il settembre del 69, in 12 numeri veniva pubblicata e diffusa la rivista International Situationiste, diretta da Guy Debord. Ora, questo mondo nebuloso e, se vogliamo, anche misterico è finalmente accessibile grazie alla digitalizzazione in formato PDF di tutti e 12 i numeri, il tutto a cura di Ubu Web. Potete andare all'indirizzo, nel caso qualcuno fosse interessato, e sfogliare questi 12 storici numeri della rivista all'indirizzo www.ubu.com e lì dentro cercare naturalmente. Si trovano, come detto, tutti e 12 i numeri. Allora, innanzitutto, noi ne vogliamo parlare con Riccardo Venturi, che saluto, benvenuto a Diderot.
Sì, buonasera, grazie.
Viva Parigi dal 2002, è uno storico e critico d'arte contemporanea. Tra le sue pubblicazioni citiamo Martrochko, Lo spazio e la sua disciplina, l'ho pubblicato Electa nel 2007, Black Paintings, Eclissi sul modernismo, sempre Electa nel 2008, e Passione dell'indifferenza, Francesco Lo Savio, per le bellissime edizioni Humboldt Books, uscito lo scorso anno. Su Lo Savio ho anche curato la retrospettiva al Mart di Rovereto. E su Debord ha scritto, e forse dopo ci arriviamo, anche su Doppio Zero, con un articolo intitolato Guy Debord, potere alla scrittura. Intanto le vorrei chiedere, come dire, il punto di vista, no, di uno storico dell'arte su questo movimento. Peraltro nel 2017 ricorrevano, tra le altre cose, i 50 anni dalla pubblicazione della Société du Spectacle di Guy Debord. Allora, qual è il punto di vista di uno storico dell'arte su questo movimento, a partire proprio dalla tendenza recente a organizzare mostre, complice questo cinquantennale, mostre su di loro?
Sì, ma io direi che potremmo partire dalla sorpresa che il movimento situazionista suscita negli storici dell'arte, ma non solo. Cioè, pensare che si tratta di un movimento sostanzialmente che nasce a Parigi e che si sviluppa nei primi sei arrondissements, non copre neanche tutta la città, quindi un movimento, se volete, molto molto localizzato, ma che poi ha un eco internazionale, al punto che negli ultimi, direi a partire dalla fine degli anni 90, si moltiplicano delle mostre che ripercorrono un po' la vicenda del situazionismo. E nel frattempo, nel 94, Debord scompare, ma fa in tempo ad ogni modo a assistere all'inizio di questa, se volete, spettacolarizzazione del movimento situazionista, in cui si porta un movimento politico, un movimento nato appunto per a scopi rivoluzionari, all'interno dell'istituzione, all'interno di un museo.
Probabilmente Debord non sarebbe stato tanto contento, non abbiamo registrato reazioni a questa spettacolarizzazione del situazionismo. Che tipo di rapporto, o meglio, che ruolo attribuivano all'immagine i situazionisti? Come la gestivano l'immagine, come la gestiva l'internazionale situazionista?
Sì, ma Debord è un personaggio veramente controverso, non c'è dubbio, al punto che nella mostra dell'89 lui non partecipa, ma risponde, abbiamo una corrispondenza molto feroce nei toni, in cui risponde a chiunque osasse in qualche modo parlare di lui e mettere bocca su questo movimento, quindi ci avviciniamo a un personaggio che va trattato veramente con i guanti. E tocchiamo però qui un problema che è quello dell'immagine, che a me interessa in quanto storico dell'arte, e ci accorgiamo, almeno insomma mi ha sempre colpito, il fatto che c'è una grande ambiguità sul ruolo dell'immagine e delle opere d'arte nel situazionismo, e questa ambiguità è ancora più forte dal momento che il situazionismo non è più soltanto una raccolta di libri o di riviste da leggere, ma il momento in cui ciò che il movimento ha prodotto viene esposto, cioè entra nel dispositivo di una mostra, e qui i piccoli paradossi diventano insomma più stridenti, e questo almeno era la mia impressione nella mostra di Parigi del 2013, perché in occasione dell'acquisto degli archivi di Guy Debord da parte della Biblioteca Nazionale, in cui si era creata una mostra sostanzialmente di testi, ciò che mancava stranamente erano le immagini, cioè ciò che ci aspettiamo, o le opere, ciò che ci aspettiamo di vedere in una mostra era trattato in un modo un po' così, tra una sala e l'altra, non era certo messo in rilievo, pia di un problema profondo che credo avessero i situazionisti rispetto alle immagini dell'arte.
Scorrendo le pagine di questi 12 numeri della rivista Entre National Situationist, tra le altre cose segnalo un fatto curioso, no? Che ci dà un po' il polso di quanto poi quel movimento si sarebbe irradiato in molta cultura, soprattutto europea, dagli anni 70, anni 80, giungendo fino ad oggi attraverso diverse espressioni culturali. La prima copertina della rivista Entre National Situationist era in carta vetrata, e proprio questa carta vetrata, in forma, come dire, di citazione, uscirà sulla copertina di un disco pop di quella che era la New Wave inglese negli anni 80, di una formazione curiosa, i Durutti Column, che grazie alla loro etichetta discografica faranno loro quella immaginazione grafica e metteranno sul loro primo lavoro proprio la carta vetrata, citando il primo numero della rivista Entre National Situationist. Lei ci diceva, come dire, della difficoltà del rapporto con le immagini, però Guy Debord ha realizzato dei film astratti.
Sì, Guy Debord senza dubbio era anzitutto un personaggio molto colto, al punto che Philippe Soler, non dimentichiamolo, lo chiamava una biblioteca ambulante, ecco, quindi era una persona che aveva una cultura visiva che europea, possiamo dire, e che comincia in fondo la sua carriera nel 52 con questo film seguito da 24 minuti di nero, in cui lo schermo diventava nero, ma la peculiarità è che gli spettatori erano invitati, se non forzati, a restare fino alla fine della proiezione, cioè non era un semplice atto di distruzione del cinema, ma questa distruzione del cinema bisognava farne esperienza, bisognava restare seduti fino alla fine e creare appunto quel sentimento di immagino di nervoso, perché il pubblico, insomma, alle prime proiezioni protestò in modo sonoro, possiamo dire, ma c'era un'esperienza della negazione d'immagine. Cioè questo di un cinema che di nuovo leghiamo spesso a delle figure e che diventava uno schermo astratto. È lo stesso periodo in cui Yves Klein fa i suoi monocromi. E non dimentichiamo che Debord visita la mostra, tra l'altro, di Yves Klein. Quindi è come se ci fosse negli anni 50 una congiuntura tra il cinema e la pittura astratta, la pittura, l'astrazione pittorica e il monocromo. Quindi Debord effettivamente partecipa a suo modo di questa vague, ma con un sentimento sempre ancipite, un sentimento non irrisolto, perché capiva che non si trattava di produrre cinema, ma si trattava appunto di andare a scavalcare il cinema, di fare qualche altra cosa, ma servendosi del medium cinematografico.
Ci vogliamo salutare con un esempio, no? Che credo amasse citare Debord, guardando a Bakunin, che suggeriva di usare i quadri di Raffaello sulle barricate per fermare i prussiani. Avrebbero funzionato come deterrente? Qualcosa ci dice nuovamente del rapporto dei situazionisti, o meglio, nello specifico di Debord, perché poi i situazionisti sarebbero stati molti e diversi. Molti di questi, peraltro, firmano articoli apparsi sulla rivista Entre National Situationist.
Sì, questo è uno dei casi più curiosi in cui mi sono imbattuto, è il caso più celebre, la Madonna Sistina di Raffaello, che è conservata alla Pinacoteca di Dresda, è un po' l'icona di questo museo, e ne hanno scritto Freud, Benjamin, Kurt Schwitters ha fatto un'opera, un collage ispirato a questo dipinto, e Debord era affascinato di nuovo con questa ambiguità di fondo verso le immagini, da questa idea di Bakunin, cioè che per fermare i prussiani, siamo nel maggio dell'849, si potevano prendere le opere della Pinacoteca e metterle fuori della città, immaginando che l'esercito, davanti a questi capolavori dell'arte occidentale, si sarebbero fermati, cioè come se queste opere d'arte fossero, non so, mi viene da dire degli spaventapasseri, o che potevano essere branditi come una, così, una bandiera culturale. Questo è un esempio molto curioso, perché mostra da una parte il fatto che Debord era contro il patrimonio, ovviamente, mi sembra un esempio chiaro, e quindi anche la sua difficoltà forse a vedere musealizzato il situazionismo in tutte queste mostre che sono seguite. Quindi ha un'idea di distruzione, appunto, mettere quest'opera lì, esporla agli elementi, vedere se l'esercito, non so, cosa ne avesse fatto, insomma. Dall'altra parte però dimostra che Debord dava un grande potere all'arte, cioè che nell'arte classica c'era un potenziale rivoluzionario, e che poteva forse essere attivato. Cioè Debord gli resta questa immagine di questo quadro di Raffaello sulle barricate, che lì in quest'opera, l'opera più classica a cui possiamo immaginare, ci fosse un'opera borghese, diciamolo, l'opera, insomma, borghese in una collezione, che lì ci fosse un potenziale che potesse servire ai situazionisti per la rivoluzione. Quindi l'arte aveva un grande, un po' in fondo il destino di tutti gli iconoclasti, che sono coloro che più hanno compreso il potere delle immagini.
Ci fermiamo qui. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che sul sito ubu.com potete trovare i 12 numeri in PDF, dunque completi, della rivista International Situationist, fondata e diretta da Guy Debord. Ne abbiamo parlato con Riccardo Venturi, storico e critico dell'arte, che ringraziamo molto per essere stato con noi questo pomeriggio. Buona serata.
Grazie, arrivederci.